Ecco, quello che abbiamo detto fino adesso è sostanzialmente uno dei problemi per cui anche oggi l'economia mondiale sta tremando dal punto di vista sia della borsa, del valore delle azioni, sia dal punto di vista dei posti di lavoro impiegati, perché anche nel Medioevo, anche all'inizio del 300, il problema era molto grave. Visto che si cercava di coltivare le terre, queste davano sempre meno risultati, proprio perché magari erano terre non così fertili, oppure erano terre che inizialmente erano destinate al pascolo degli armenti, delle greggi, erano quindi terre non destinate allo sfruttamento agricolo e queste terre davano chiaramente pochissimo dal punto di vista della produttività. Essendoci poco da mangiare, quello che c'era da mangiare costava tantissimo e i prezzi riuscivano veramente a scoraggiare tante tante persone dall'avvicinarsi ai generi alimentari. Chiaramente, questo non aveva un grosso, era un problema che non aveva ancora avuto una grande riflessione da parte dei feudatari. Il sistema feudale, se vi ricordate, era strutturato attorno alle curtes. Nelle curtes c'erano anche i magazzini e i magazzini servivano a mettere via le risorse alimentari. Non era di certo pensata all'epoca l'idea di investire quanto si riusciva a guadagnare per migliorare i sistemi produttivi, magari costruendo dei nuovi aratri oppure provando a innovare i sistemi di concimazione. E questo tipo di mentalità feudale porta naturalmente o predispone meglio quello che succede poi tra il grosso modo 1347 e il 1352, 5 anni che distruggono l'Europa. Visto che ci sono pochi alimenti, visto che la dieta delle persone è giocoforza diventata più povera, povera di elementi nutrizionali importanti. Le persone, come sappiamo noi oggi, purtroppo in questo periodo, sono più esposte all'insulto dei virus, all'attacco dei virus. Nella metà del 300, il virus che all'epoca non fu spiegato, perché chiaramente le conoscenze mediche non lo permettevano ancora se non dopo un passaggio abbastanza elevato di morti e un percorso molto molto ricco di uccisioni e di fini violente legate appunto alla peste bubonica, i medici riuscirono a capire che questa peste bubonica derivava non tanto dai topi quanto dalle pulci che su di essi trovavano casa. Come si espanse la cosiddetta morte nera del 1347-48? Si espanse lungo le zone che univano l'Asia all'Europa. All'epoca si chiamava la Via della Seta, era una sorta di grandissima, oggi la chiameremmo autostrada, di grande strada carovaniera che univa attraverso l'attuale Russia, che arrivava fino appunto all'India, alla Cina, l'Europa e chiaramente i porti più importanti per il trasporto delle merci che arrivavano dalla Cina erano quelli collocati o all'estremo est del Mediterraneo, quindi nella zona dell'attuale Siria, del Libano, dell'Egitto, oltre che dell'attuale Israele, oppure all'interno dei porti dell'Ucraina, quella zona che è praticamente a est del Mar Nero. Lì, in una città chiamata Caffa, nel 1346-47, ci fu un assalto di una popolazione asiatica, proprio popolazione che proveniva dall'area siberiana, i tatari, a questa città di Caffa, che era una sorta di colonia genovese. I genovesi chiaramente si rinchiusero all'interno di Caffa, ma per spezzare l'assedio e per entrare da vincitori dentro la città di Caffa, i tatari che cosa fecero? Visto che la peste bubonica aveva già iniziato a mietere le sue morti, caricavano le loro armi, soprattutto le balestre, con cadaveri infetti, li scagliavano dentro le mura di questa città, infatti riuscirono a ottenere il loro risultato, la peste bubonica colpì anche gli abitanti di Caffa e il problema fu che non colpì soltanto loro permettendo la presa della città ai tatari, ma si espanse anche nell'area del Mar Nero. Difatti è molto probabile che su alcune navi che andavano da Caffa verso l'Italia e che facevano tappa a Costantinopoli, questo bacillo riuscì a espandersi e difatti il contagio si espanse prima nell'attuale Istanbul, Costantinopoli, quindi in Turchia, poi raggiunse la Sicilia, grosso modo tra Palermo e Messina, ecco, questi due porti, poi andò verso la zona della Sardegna. E lì, da quel momento in avanti, sostanzialmente, toccando Marsiglia, che era un altro dei grandissimi porti, dei più importanti porti del Mediterraneo, non ebbe più alcun tipo di limite e si espanse un po' dappertutto. Erano un po' due i tipi di peste che mietevano così tante vittime. La prima era la peste bubonica, praticamente un bacillo che infettava i linfonodi, che diventavano grossi come, di solito sono grossi come una piccola pallina da ping pong o anche di meno, diventano grossi questi linfonodi come se fossero delle pesche ben mature. E chiaramente dopo qualche giorno di agonia e di febbre altissima, la persona che è colpita da peste bubonica, che chiaramente non aveva a disposizione alcuna cura antivirale o antibiotica, muore tra tormenti neanche poi troppo belli da descrivere. Un'altra forma della peste era quella polmonare, che si diffondeva praticamente un po' come fa il coronavirus per via respiratoria, e questa soprattutto prediligeva il momento freddo dell'anno per poter colpire da persona a persona. Diciamo così, il modo di infettarsi derivante dalla peste derivava soprattutto dalla scarsissima igiene che si praticava in Europa. A quel periodo non c'era l'acqua corrente, i topi avevano libero accesso alle case, e quindi avendo i topi libero accesso alle case portavano con sé le pulci che tanto mordevano i topi quanto mordevano gli esseri umani, e quindi trasmettevano il bacillo della peste bubonica. Come si comportano le società europee dell'epoca? Si comportano tra il 1347, quando arriva la peste nell'area mediterranea, fino al grosso modo 1351-52, quando questa si espande nella zona del nord Europa, praticamente tra il Mar Baltico e la zona attuale a cavallo tra le Repubbliche Baltiche e la Russia, beh, in maniera completamente irrazionale. Non si sa quale sia la causa della peste, e allora si deve cercare qualcuno a cui addossare questa colpa. E quali sono le minoranze a cui si fa più in fretta ad addossare la colpa della peste bubonica? Gli ebrei. Gli ebrei hanno la colpa di avere crocifisso Gesù Cristo, e quindi sono già delle persone che sono di per sé inaffidabili. Nessuno sa per quale motivo questa peste si sia espansa in Europa, ma tutti pensano che Dio l'abbia inviata in Europa per punire gli esseri umani per i loro peccati. E probabilmente il fatto principale dei peccati degli europei è quello di aver tollerato i senza Dio, quelli che hanno ucciso, per meglio dire, Dio, ovvero gli ebrei, e questo costa loro anche una serie di massacri. Sappiamo di massacri avvenuti a Strasburgo, a Francoforte, a Colonia, tutti quanti di ebrei che non avevano alcuna colpa, ma che patirono come capri espiatori le conseguenze del diffondersi della peste bubonica. Un'altra cosa che successe in quel periodo fu la diffusione molto molto grande, soprattutto nell'Europa mediterranea, delle cosiddette confraternite dei flagellanti, che erano persone che giravano per tutte le città, per tutti i paesi, a torso nudo, e si colpivano la schiena o anche il petto con una sorta di scudisci dentati, delle fruste con dei chiodi che appunto li ferivano, ed era un modo, quello del colpirsi, del farsi del male da soli, come se servisse per allontanare la peste, come se servisse a chiedere perdono dei peccati che fino a quel momento gli europei avevano commesso. Quindi chiaramente è una situazione molto difficile da gestire, che finisce più o meno attorno alla metà del 300, attorno al 1352, e una volta passata questa crisi, per fortuna, il numero inferiore di persone a cui dare da mangiare riequilibra, chiedo scusa, diciamo così, la bilancia tra, risorse e la popolazione, e poco per volta i contadini, dopo essere scappati via dai loro villaggi, vanno e riprendono in mano i loro attrezzi agricoli. Facendo che cosa? Bonificando le paludi, migliorando i sistemi di irrigazione e quindi aumentando la produzione agricola, che dalla fine del 300, inizio 400, fino più o meno al 1450, conosce di nuovo un rapido sviluppo. E pensate, tanto facilmente abbiamo perso 20 milioni di persone, più o meno tra il 1345 e il 1390, quanto facilmente l'Europa recupera quei 20 milioni di persone grazie grazie ai nuovi sistemi di irrigazione, ai nuovi sistemi di coltivazione, grosso modo tra il 1400 e il 1450. È chiaro che però questa grande crisi, infatti probabilmente noi vedremo che cosa succederà dopo coronavirus, porta dei grandi sconvolgimenti sociali, porta una serie di cambiamenti nella struttura, soprattutto delle città, dei villaggi, e dà in mano, soprattutto alle ultime, agli ultimi, alle persone più in difficoltà, la volontà di ribellarsi laddove stiano subendo delle ingiustizie. Prima questi non l'avrebbero mai fatto perché pensavano che il potere dei loro feudatari derivasse da Dio, adesso hanno visto che Dio non ha avuto pietà per nessuno, che si fosse ricco, che si fosse povero, e la peste ha colpito tutti. Quindi a questo punto, di fronte a dei casi conclamati di ingiustizia sociale, gli stessi o contadini o gli abitanti più poveri delle città, dei borghi, qualora vedessero qualche cosa che non va bene loro, si ribellano, prendono le armi e si fanno giustizia da soli. Il 300 è anche un periodo, un secolo, legato alle conseguenze della cosiddetta Magna Carta Libertatum, la grande carta delle libertà, che nel 1215 era stata approvata dal sovrano inglese Giovanni Senza Terra, sconfitto nella battaglia di Bouvines del 1214, quando appunto i francesi sconfissero gli inglesi e la monarchia francese risultò decisamente più forte da quella battaglia. A che cosa serve la grande carta delle libertà? Beh, serve a ridurre i privilegi, serve a imporre un parlamento, la Camera dei Lords, la Camera degli aristocratici, che controlli il governo del re, e serve a definire da un punto di vista legale una tipologia di pene non più comminate, non più diciamo così affidate alla persona ritenuta colpevole, che derivassero soltanto dal pensiero momentaneo del feudatario, ma queste pene dovevano essere commisurate al reato commesso. Quindi si introduce un percorso, uno, di controllo con la Magna Carta del potere del sovrano, e due, si cerca di limitare la sua o quella dei suoi feudatari volontà di comminare pene non proporzionate ai delitti. È un percorso importante che nel 300 porta l'Inghilterra ad avere addirittura non uno ma due parlamenti. La Camera dei Lords è quella più antica, è fondata nel 200, e la Camera degli aristocratici. E nel 300 nascerà anche la Camera dei Comuni, la Camera dei Comuni Cittadini, si potrebbe dire, e per comuni cittadini si intende coloro i quali avevano buone ricchezze oppure erano alto borghesi, quindi potevano contare su un fondo e una capacità, diciamo così, di produzione e di finanziamento autonomo molto molto elevata. Ecco, queste sono le grandi innovazioni del 300. Da un lato la peste bubbonica, che sconquassa, distrugge e ricostruisce dalle fondamenta lo stato sociale, oltre che politico economico, dell'Europa, e invece gli effetti della Magna Carta Libertatum, che portano poco per volta prima di tutto l'Inghilterra e poi con un decorso molto molto lento anche il resto dell'Europa a godere di diritti civili, individuali, non solo più poche singole persone predilette dal sovrano o da Dio, ma un numero sempre più elevato di abitanti dell'Europa. Ecco, io vi metterò insieme a queste mie spiegazioni a voce anche una serie di brevi appunti, in modo tale che possiate identificare i punti cardine del mio discorso, e nel ringraziarvi per avermi ascoltato vi auguro un buon proseguimento, e naturalmente l'appuntamento è alle prossime lezioni audio. Arrivederci a tutti.